Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte. Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto. Così Elie Wiesel, in prima pagina dell'Unità, in questa giornata della memoria che giustamente occupa svariate pagine dei quotidiani di stamattina, poco spazio nelle prime, però insomma due o tre pagine ciascuno sono dedicate appunto a questo 27 gennaio. Il 27 gennaio 1945 le avanguardie dell'Armata Rossa entravano ad Auschwitz e così il mondo iniziava a scoprire il più grande orrore del XX secolo. E la memoria sul genocidio, sull'olocausto, 6 milioni di ebrei, però deve essere anche memoria per mezzo milione di Sinti e Rom, uccisi unicamente perché considerati zingari, e i tanti omosessuali e tutti i dissidenti politici a qualsiasi titolo. E poi, la memoria dovrebbe anche riguardare le vittime dei gulag di Stalin, che però allora non se ne parlava, visto che era il principale alleato di Stati Uniti e Inghilterra. Poi ci sono ovviamente molte polemiche, anche così scoperte di storici o asserzioni sul fatto che non è vero che nessuno sapesse. C'erano centinaia di foto dei ricognitori da anni, però insomma a molti, tra cui Churchill, sembrò il caso di far finta di non vedere. Ecco, non dimentichiamo, visto che è il giorno della memoria, che sì, siamo abituati giustamente a considerare il massimo dell'orrore nella storia dell'umanità l'olocausto e quindi il genocidio dei campi di sterminio. Però bisognerebbe anche ricordare che come numero di vittime sicuramente il più spaventoso e vasto genocidio che l'umanità abbia mai perpetrato è quello della conquista del Messico, perché come ci ricorda anche Todorov nel suo saggio dedicato alla conquista delle Americhe, perché ormai assodato che quando nel XVI secolo gli spagnoli, i conquistadores, arrivarono là, il Messico, quello che oggi conosciamo come Messico, quell'area lì era popolata da circa 80 milioni di esseri umani, divisi in molte etnie, ancora oggi sono 60 le etnie del Messico. Bene, solo 50 anni dopo gli spagnoli erano riusciti ad ammazzarne 70 milioni in 50 anni, perché 50 anni dopo la popolazione del Messico era ridotta a 10 milioni. Quindi, insomma, ricordiamo nel giorno della memoria anche quell'immane genocidio. E l'Unità, non tanto legata alla questione della memoria, quanto a quante guerre ci sono, a quanti massacri si continuano a perpetrare, dedica un articolo sul mondo che cambia. Da Tahrir a Maidan, segnali di un mondo che cambia. Le molte crisi locali sono segni di transizione da un mondo dominato da ricchi e potenti a uno nel quale si affaccia il tentativo di riequilibrare la bilancia del destino. Leggiamo un po'. Luigi Bonanate scrive: «Non avete la sensazione che qualche cosa ci stia sfuggendo di mano? O ancora che un certo meccanismo si rimetta di tanto in tanto in moto e non riusciamo né a fermarlo né a impedire che appaia in qualche altro luogo? Ciò che sta succedendo in Ucraina assomiglia a quello che è successo nei mesi scorsi in piazza Taksim in Turchia, dopo che prima era successo in piazza Tahrir al Cairo, e dopo essere successo in Tunisia, in Libia, in Siria. Puntini. Potremmo limitarci a osservare che i disordini ucraini non assomigliano nella striscia delle primavere arabe perché la situazione geografica dell'ex Repubblica Socialista Sovietica è ben diversa. Nel cuore dell'Europa centrale, ponte tra Occidente e Oriente oppure barriera tra Unione Europea e Russia, mentre il Medio Oriente sembra restare nella morsa di un processo incompiuto che non è ancora riuscito a far sbocciare una vera e propria democratizzazione in quei paesi. E che quindi il caso ucraino va riportato unicamente nella logica classica ricchezza-povertà, secondo la quale chi ha più risorse, e questa volta parliamo di gas e petrolio appunto, può costringere chi non ne ha a obbedirgli o ad accettare i prezzi che gli si fanno pagare. Fin qui tutto nella più tradizionale configurazione dei rapporti internazionali, ma il fatto è che l'Ucraina, che è abitata da oltre 50 milioni di persone, vorrebbe oggi come oggi rivolgersi piuttosto alla sua sinistra, cioè a ovest, che non a destra, cioè a est, e a una invadente e autoritaria Russia che non sembra davvero capace di utilizzare strumenti diplomatici altri che l'imposizione e una certa brutale sincerità: o mi paghi i debiti o ti costringo a obbedirmi. È un gioco chiaro e semplice che tutti possiamo comprendere, che fin tanto che il debitore non sterza funziona benissimo, ma se quest'ultimo volesse prendersi la sua teorica libertà non ci stupiremo certo a scoprire come vanno le cose del mondo, ma resta comunque difficile spiegarsi la ragione di tanta brutalità russa. Nessuno di quei paesi che sono clienti russi, si tratta delle repubbliche della defunta Unione Sovietica, ha in animo di svolgere politiche estere aggressive, nessuno ha atteggiamenti pericolosi nei confronti del vicino, che comunque è il più grande stato della Terra, nessuno ha pretese ideologiche da imporre. E poi l'inettitudine occidentale. L'Ucraina non era il campione della democrazia euro-orientale, ma l'Unione Europea a sua volta non aveva disdegnato di intrattenere buoni rapporti con essa, facendole balenare il miraggio dell'ingresso nell'Unione stessa. Ecco il problema russo. Può ammettere che l'Unione Europea colga uno dopo l'altro i petali della grande margherita che ha storicamente gravitato intorno alla grande madre Russia, rinforzando e ampliando quello straordinario fenomeno, ancorché incerto, che è l'Unione Europea, circondata dallo scudo spaziale statunitense, privata degli stati cuscinetto storici, la Russia di Putin si trova non tanto a temere aggressioni o invasioni, ma a vedere la sua influenza subcontinentale declinare progressivamente. Poi più avanti, insomma, il finale dice: questo ripetuto borbottio di crisi locali, anche più fortunate, alcune più fortunate e altre drammaticamente infelici, è un segno di transizione da un mondo in cui il divario tra ricchi e poveri, o potenti e deboli, era immenso, a uno nel quale si affaccia il tentativo di riequilibrare la bilancia del destino. Dovremmo essere molto, molto più attenti a quel che sta muovendosi sulla faccia della terra. Eh sì, è una sorta di appello ai giornalisti. A questo proposito, proprio in questi giorni, padre Alex Zanotelli, missionario, ha proprio lanciato un appello ai fratelli giornalisti, che dice: caro e cara giornalista, pace e bene. So quanto sia difficile fare oggi il giornalista in Italia, dentro un sistema in cui i media sono nelle mani dei potentati economico-finanziari. Per questo non ti scrivo per esortarti all'eroismo, anche se in Italia abbiamo avuto tanti giornalisti che hanno pagato con il sangue il coraggio di dire la verità al potere, sia esso politico, economico, finanziario o mafioso. Ti scrivo solo per chiederti di mettere qualche sassolino nell'ingranaggio dell'informazione, facendo passare qualche notizia in più sui drammi dei più poveri, soprattutto del sud del mondo. Ti confesso che mi fa tanto male vedere come l'informazione in questo paese sia così provinciale, così centrata sui nostri problemi, così persa nei meandri dei pettegolezzi della nostra vita politica e sociale. Come missionario sono profondamente indignato per il pochissimo spazio dato alle gravi crisi che attanagliano il sud del mondo, e in particolare dell'Africa, il continente più vicino a noi. E solo grazie alle testate missionarie che gira qualche notizia in più e non nel grande circuito dei media. Non riesco a capire come, per esempio, si parli così poco delle tragedie in atto in quel continente. Penso all'attuale guerra civile in Sud Sudan, con migliaia di morti e centinaia di migliaia di rifugiati. Penso alla drammatica situazione della Repubblica Centrafricana, dove si è innescata un'altra spaventosa guerra fratricida. Penso ai bombardamenti in atto nel Sudan contro il popolo Nuba da parte dell'esercito di Khartoum. Penso a tutta la zona saheliana che vive una stagione di grave instabilità. Siamo di fronte a immensi drammi umani, a massacri di popolazioni inermi, a milioni di rifugiati che ora premono alle porte dell'Europa. E tutto questo in un incredibile silenzio stampa. Ricevo ogni giorno appelli di missionari che chiedono di far conoscere i drammi dei loro popoli, ma è quasi impossibile far passare tutto questo nei media nazionali. Siamo di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza, come ha detto Papa Francesco a Lampedusa. Caro giornalista, mi appello a te, alla tua umanità, perché tu possa darci una mano a far conoscere il grido di dolore di tanti uomini, donne e bambini. Te lo chiedo perché porto da una vita nella mia carne la loro sofferenza, ma anche perché, come giornalista, ho pagato caro l'aver detto la verità al potere. Caro giornalista, vorrei che anche tu potessi aiutarci, invitando i tuoi colleghi a fare altrettanto. Se tanti giornalisti della carta stampata, del web, della radio, della televisione dessero solo un piccolo contributo, avremmo un miracolo informatico. Caro collega, non ti chiedo l'eroismo, ma solo un po' di coraggio e di passione. Così Alex Zanotelli. E ora parliamo di economia, perché poi alla fine, insomma, alla base di questi massacri c'è pur sempre un modello economico e una politica di saccheggio delle multinazionali. E sull'economia, vedo un titolo sull'Unità che dice la festa è finita per i mercati. Uno così gli verrebbe da chiedersi quando era cominciata questa festa. No, perché a noi ci parlano di crisi, però loro intanto in questi ultimi mesi si sono rimpinzati, però sembra che adesso la festa sia finita. Andiamo ad approfondire con La Stampa, per esempio. Eccola qui. Dopo la settimana nera la borsa trattiene il fiato, insomma sembra che questo lunedì oggi sia decisivo. Oggi aprono le piazze europee. HSBC blocca i prelievi sopra 3.000 sterline. HSBC, vecchia conoscenza, è una delle più grandi banche, se non la più grande banca inglese, considerata inglese, ovviamente ha sede nella City di Londra, però la H e la S stanno per Hong Kong e Singapore. E la HSBC è tra le più criminogene banche che esistano. Gli Stati Uniti, forse più per una faida interna, hanno messo sotto accusa l'HSBC come principale banca di riciclaggio dei soldi del narcotraffico. Però, ecco, sappiamo che tante banche che sono riconducibili agli Stati Uniti fanno esattamente la stessa cosa, quindi da che pulpito, però di fatto hanno beccato più volte l'HSBC con le mani nel sacco, non di cocaina ma già di dollari provenienti da quei traffici. E quindi vabbè, insomma, però è sempre lì che adesso blocca i prelievi sopra le 3.000 sterline per arginare eventuali sconquassi di questo inizio settimana. E si parla anche dell'Argentina, se ne parla, viene citata qua e là un po' da tutti, persino da Federico Rampini, che comunque vale sempre la pena leggere. Il titolo è Liquidità americana in ritirata, le borse mondiali tremano per i guai di Argentina e Cina. Ora, mettiamo un po' la lente sui guai dell'Argentina, perché io insomma non ho trovato stamattina, ma neanche in questi giorni, sui quotidiani italiani una notizia che invece sui quotidiani dell'America Latina, non solo dell'Argentina ma di tanti altri paesi latinoamericani, ha occupato un sacco di spazio in questi ultimi giorni, cioè l'accusa del ministro dell'economia argentino contro la multinazionale petrolifera Shell, accusata appunto di essere la principale responsabile dell'attacco al peso argentino e della sua progressiva svalutazione. Andiamo a leggere quella, per esempio, sulla Jornada, che ha dedicato, come tanti altri quotidiani di quel continente, spazio alla cosa. Il ministro dell'economia argentino, Axel Kicillof, ha assicurato che L'Argentina si trova sotto un attacco speculativo fortissimo e accusa di ciò di essere l'orchestratore la multinazionale petrolifera anglo-olandese Shell, che sta portando a capo questa manovra per elevare il prezzo del dollaro e destabilizzare il governo. Il ministro ha detto anche ci sono interessi molto forti che stanno attentando contro il nostro progetto economico, come è il caso della multinazionale petrolifera Shell. Kicillof ha spiegato che mentre il dollaro a metà settimana scorsa si stava vendendo a 7,20 pesos, la Shell ha chiesto accesso e ottenuto a 3 milioni di dollari pagandoli 8,40 pesos, cioè pagandoli di più per appunto innescare questo meccanismo perverso di svalutazione. Sono curiose queste multinazionali, ci rimettono un sacco di soldi lì per lì pur di buttare giù un governo che non gli piace. Funziona così. La manovra è stata fin troppo chiara, ha annunciato e denunciato il ministro, non c'è bisogno di spiegarla troppo. Hanno armato un'escalation che però siamo riusciti a contenere e che puntava a portare da 7,20 pesos da 7,20 il peso argentino a 13 pesos per dollaro. Una delle conseguenze più devastanti di questo giochetto, qual è? Che gli esportatori di cereali, perché l'Argentina è uno dei principali produttori al mondo di cereali, hanno trattenuto tutte le esportazioni in attesa di vedere se potevano specularci, perché insomma se li vende con un dollaro a 7,20 oppure a 13 c'è una bella cavolo di differenza. E quindi sono anche loro tra i principali responsabili dello sconquasso che il paese sta vivendo. Kicillof ha denunciato che questi grandi produttori hanno trattenuto il raccolto per un valore equivalente a 4 miliardi di dollari. Quindi insomma bisognerebbe approfondire questi aspetti prima di dire l'Argentina non funziona. Vabbè. Comunque non bisogna aspettarsi troppo da questi quotidiani italiani, caro Alex Zanotelli. A proposito dei guai dell'Argentina di cui ci parla la Repubblica, però sulla stessa pagina trovo una cosa singolare da Davos, il Marketing Cup, una classifica ragionata dei capi di Stato che hanno venduto, tra virgolette, al forum l'immagine dei propri paesi, e tra i tre migliori nel vendere l'immagine del proprio paese troviamo questa parte che dice: il presidente messicano Enrique Peña Nieto merita il terzo posto perché con la sua aria da dottorando molto serio ha dato l'idea di un paese nuovo che sta cambiando in modo credibile, che potrebbe diventare uno dei motori nei prossimi anni. Visto come parlano bene di te i giornali italiani giusto appunto dopo che hai annunciato, caro Peña Nieto, la svendita del patrimonio petrolifero nazionale, infatti è corso là pure Letta con l'ENI, e quindi sta già simpatico questo nuovo presidente messicano a certi ambienti. Intanto andiamo a vedere le vere notizie dal Messico. È spirato Francisco Cui Kendall, drammaturgo, regista teatrale, uomo della cultura di Città del Messico, versava in gravissime condizioni, anzi era in coma irreversibile dal 1 dicembre del 2012. Il 1 dicembre del 2012 era il giorno in cui assumeva i poteri presidenziali Enrique Peña Nieto, e nella capitale messicana sono scoppiati disordini un po' ovunque contro appunto questa investitura. Francisco Cui Kendall, che appunto, ripeto, era un uomo della cultura di 66 anni, era tra i manifestanti, è stato centrato alla fronte probabilmente da un candelotto lacrimogeno, forse da una pallottola di gomma. Comunque ci sono state sui quotidiani messicani alcune foto spaventose, mentre gli altri lo soccorrono, lo portano via, insomma si vede proprio che ha un enorme foro al centro della fronte, quindi era spacciato, è rimasto in coma fino a ieri, ora è spirato. La sua compagna Eva Palma ha detto insomma che è l'ennesima vittima del sistema ingiusto capitalista. Il mio compagno è caduto lottando, ma ci lascia il suo esempio, la sua eredità morale, che noi assumiamo come aderenti alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona zapatista. È caduto in battaglia per i propri ideali. Altra notizia dal Messico, ma queste tutti i giorni si susseguono, l'avanzata in alcuni stati, in particolare Guerrero e Michoacán, di queste sorte di milizie di autodifesa o polizia comunitaria, insomma un fenomeno dilagante che il governo, l'esercito e la spesso corrotta polizia non sanno come arginare. Cioè cittadini, abitanti, spesso di più umili origini o spesso piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti, insomma si armano per cacciare fuori dalle proprie comunità, dai propri villaggi e cittadine i narcos che spadroneggiano e insomma stanno liberando ampie fette del Michoacán, dove in quel caso spadroneggia una sorta di cosca, insomma un'organizzazione di narcos che si fanno chiamare Cavalieri Templari. E in quella zona, insomma, queste milizie di autodifesa hanno detto che non si fermeranno finché non li avranno ammazzati tutti o comunque cacciati via. E così, insomma, un fenomeno che andrebbe tenuto d'occhio chiunque abbia intenzione di farsi un giro in Messico. Bene, dunque, cos'altro? Torniamo un po' qui. Che fa la Fiat? Beh, però se parliamo della Fiat dovremmo andare messa lontano molto presto, perché non è più l'Italia ormai, via. Andiamo a vedere cosa ci racconta il Fatto Quotidiano, che stamattina ci stupisce parlando di qualcosa di cui raramente parlano i quotidiani italiani, cioè di paradisi fiscali. Il rifugio fiscale della Fiat. La quotazione newyorkese della nuova Fiat, quella nata dalla fusione con Chrysler, sembra cosa fatta. A giudicare da quanto scrive il quotidiano finanziario statunitense Wall Street Journal, l'amministratore delegato Sergio Marchionne, che qui c'è una foto con la solita mise, i soliti capelli unti e quel maglioncino che poveretto che ci si avvicina, comunque proporrà questo Marchionne al consiglio di amministrazione in programma mercoledì prossimo il listing, la quotazione della nuova società a New York, ma con residenza fiscale a Londra, comunque in Gran Bretagna e quindi alla City di Londra. La proposta, spiega il quotidiano USA, rispecchierà quella avanzata per CNH Industrial, la società nata dall'analoga fusione avvenuta un anno fa tra l'italiana Fiat Industrial e l'olandese CNH. Oggi è quotata a Milano, ma ha la residenza fiscale in Gran Bretagna, dove gode di un beneficio fiscale molto rilevante. In Italia, infatti, si pagano come imposizione fiscale diretta sul reddito d'impresa il 27,5% di IRES e mediamente il 3,9% di IRAP, quindi complessivamente il 31,4%, contro il 24% attuale della Gran Bretagna, destinato però a scendere per effetto delle manovre del Premier David Cameron, che vuole portarlo al 22% nei prossimi due anni, quindi una riduzione di circa il 10% rispetto alle tasse che pagherebbero in Italia. La Gran Bretagna del resto è stimata dall'OCSE al livello più basso di tassazione aziendale fra i paesi del G7 ed è al quarto posto nel G20, dopo Turchia, Arabia Saudita e Russia. Però la Fiat non può andarsi a quotare in Arabia Saudita, quindi ha detto vabbè, andiamo a Londra, va. Insomma, la Fiat ha sempre voluto precisare, leggo dal Fatto Quotidiano, che l'azienda paga le sue tasse regolarmente nei paesi in cui produce i suoi redditi, quindi differentemente negli USA, in Serbia, in Europa o in America Latina. Resta però la prerogativa di scegliere il paese migliore per la tassazione finale dei dividendi e la fusione Fiat-Chrysler offre l'occasione di scegliersi un paese diverso dall'Italia. La Fiat, del resto, conosce bene la materia dei benefici fiscali, come dimostra la residenza fiscale della Chrysler non nello stato del Michigan in cui si trova Detroit, ma nel Delaware, un paradiso fiscale di fatto nel cuore degli USA. Lo stato della East Coast statunitense, che è anche il più piccolo stato della federazione, viene sponsorizzato dal nostro Istituto per il Commercio Estero, che ricorda il gran numero di aziende che vengono costituite in questo stato. La maggioranza delle Fortune 500 company, cioè le aziende più grandi censite annualmente dalla rivista Fortune, sono nel Delaware. Ecco, questo crimine contro l'umanità, cioè il fatto che le più grandi multinazionali hanno la residenza, tra cui anche la Coca-Cola, ma comunque la Ford per esempio, hanno la residenza nel Delaware e quindi non pagano le tasse, viene praticamente pubblicizzato anche dal nostro Istituto per il Commercio Estero. Poi vengono a chiedere le tasse a noi, però dicono fanno bene questi a non pagarle. Bene, così va. Dunque, a proposito di chi lavora e di economia reale e cose del genere, sul Corriere della Sera, cioè sul Nazionale, stamattina si parla, eccolo qua dove l'ho messo, si parla dei facchini della zona bolognese, di Granarolo, eccetera. Andiamo a vedere. Facchini senza legge, Cobas, autonomi, guerra nella valle della logistica italiana. Ecco, la logistica italiana, se ricorderete, chi mi ha sentito, insomma lunedì scorso eravamo qui a leggere di un articolo su proprio la logistica italiana, queste false cooperative, e su come un sindacalista che tentava di organizzare assemblee sindacali in questo settore della logistica in Lombardia è stato duramente bastonato, attirato in un agguato. Ecco. Qui si parla dell'assedio a Granarolo dei licenziati dalla cooperativa in subappalto. Scontri con la polizia, arresti, accuse di pestaggio, attacchi informatici, la battaglia che da 10 mesi facchini extracomunitari licenziati dalla SGB, una piccola cooperativa di subappalto, muovono contro la Granarolo, si va radicalizzando di giorno in giorno senza che si riesca a trovare il bandolo della matassa. Poi, insomma, è abbastanza lungo l'articolo, occupa tutta pagina 20 o quasi, e il finale è: chi conosce la materia parla di una vera e propria terra di nessuno, dove si sta sviluppando anche una sorta di caporalato etnico, ovvero legami precisi tra le cooperative spurie e i boss di alcune comunità di extracomunitari che controllano i flussi di lavoro. Lo scambio è perverso, alle finte cooperative arrivano uomini disposti a lavorare la metà del salario del settore, cioè 600 euro contro 1.200, senza nessuna copertura contrattuale, orari da far rispettare. I boss ne guadagnano in prestigio e potere presso i loro connazionali in cerca di integrazione sociale. Il drammatico paradosso è che tutta questa illegalità mette in difficoltà le vere cooperative di facchinaggio che applicano il contratto di lavoro e riconoscono il sindacato. Negli ultimi mesi ne sono saltate già 5. Così il Corriere della Sera. Poi, vabbè, per il resto i quotidiani parlano del Nunzia Gate, come lo chiama Il Fatto. Si è dimessa, vabbè, pazienza. Vi segnalo da Il Fatto Quotidiano un interessante reportage dalla Svezia su come la Svezia progressivamente faccia meno del bisogno del carcere. Svezia, carceri vuote, detenuti reinseriti senza bisogno di colpi di spugna. Ecco, lo fa proprio Il Fatto, che è il quotidiano più così avverso a indulti e amnistie. Dice, ecco, in Svezia fanno così, non hanno bisogno delle amnistie. Riabilitazione e prevenzione, prigioni che salvano la dignità. Solo il 40% dei detenuti ci ricasca. E così gli istituti chiudono senza bisogno di amnistie. Bene, per concludere, se vi capita di vedere la prima pagina o del Corriere della Sera o della Stampa, ma poi la cosa viene riportata all'interno anche dagli altri, ci sono queste immagini che non avremmo mai voluto vedere: le colombe della pace sbranate da cornacchie e gabbiani. Sì, sono le colombe della pace liberate ieri mattina non direttamente dal Papa ma da alcuni bimbi accanto a lui. Appena si sono involate sui cieli di Roma sono arrivati i predatori, e forse qualcuno non se l'aspettava da parte dei gabbiani, ma i gabbiani sbranano i piccioni, specie queste colombe bianche che sembrano molto appetitose per i gabbiani. Sì, è molto simbolico rispetto alla pace nel mondo. Buona settimana a tutte e a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.